Sabato 21 maggio 1988, presso casa di preghiera.
Passiamo al versetto 18. Come tu hai mandato me nel mondo, così io mando loro nel mondo. Domenico?
C'è un come del padre, no?
C'è il
Cioè,
come, sì.
lui ha mandato suo figlio nel mondo,
Certo.
quindi il figlio è il pensiero del padre, quindi gli ha dato il corpo.
Ma dicendoci questo come, ci mette un grande punto interrogativo, è come l'ha mandato? Come l'ha mandato? Noi anche nel Padre nostro diciamo, cioè, tutte volte, mi dicono, cioè, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così, ma come viene dal cielo la volontà di Dio? Però noi, questo per dire a noi che fin tanto che non conosciamo come la volontà di Dio si fa nel cielo, così noi siamo nell'incapacità di fare la volontà di Dio qui in terra. Perché soltanto se la vediamo come si fa in cielo, la facciamo qui in terra. Mi spiego? Qui è lo stesso. Soltanto se capiamo come il Padre ha mandato il Figlio, capiamo anche come il Figlio manda a noi. Non manda a noi, ad esempio, non so, a sbracciarsi, non manda a noi, magari, non so, a farci propaganda, a correre a destra e a sinistra. Non manda a noi in questo modo qui, mi spiego? Manda a noi come il Padre ha mandato il Figlio. Ad esempio, non so, il Figlio, certamente, quando gli chiede. Quando quel fratello dice fammi giustizia, perché ho un fratello che è un egoista, non vuol dire come carità. Noi apparentemente dico, ecco, fare giustizia vuol dire fare la volontà di Dio. Mi spiego, adesso mi do da fare, vero? E vado a quell'altro fratello, prendo per il collo, gli faccio dare l'eredità, eccetera, quando mi spiego, allora faccio una cosa buona. Apparentemente Gesù si rifiuta. Allora vuol dire che il Padre l'ha mandato in un altro modo da come sembra a me. Quando Marta dice a Gesù, dia a mia sorella Maria che mi dia una mano, perché lei sta lì a fare niente, apparentemente è giusto, quindi sembra fare la volontà di Dio, dire a Maria, dai una mano a Marta che ha tanto da fare. E Gesù non si comporta così, ma ci fa capire che allora il Padre l'ha mandato in un altro modo da come sembra a noi la volontà di Dio, capito? Ecco la grande importanza di capire come il Padre manda il Figlio. E fino a che non capiamo come il Padre manda il Figlio, così non capiamo come il Figlio manda noi nel mondo, cioè come dobbiamo comportarci nel mondo per restare con Dio.
Infatti c'è cioè, legato anche il problema della dedizione, no? Perché cioè, a volte per la dedizione cioè, c'è il rischio di intendere in modo sbagliato.
Certo. Non so, certamente c'è la contesa, vero? Ma questo si poteva dare per i poveri. Quando Maria Maddalena, non quello, si poteva dare per i poveri, madre. E Gesù dice, i poveri avete sempre con voi, però non sempre avrete me. E allora ci fa capire che la nostra vita, nemmeno è giustificata nel vivere per i poveri. Non siamo stati creati a vivere per i poveri. Mi spiego, non è giustificazione. I poveri sono un mezzo, un aiuto, mi spiego, un aiuto per avvicinarsi a Dio, conoscere Dio. Ma lo scopo non è mica il povero, lo scopo è Cristo. Non sempre avrete me. Per cui lei ha fatto una cosa buona, offrendo questo profumo, praticamente offrire questo profumo, di offrire la nostra vita, dedicando la mia vita, perché ha sprecato un profumo che è costosissimo, quello vuol dire, e quando, dedicandosi a Dio, secondo gli occhi del mondo, è uno spreco. Questo qui poteva fare questo, poteva fare quell'altro, poteva fare tante opere buone. Invece, sta passando la sua vita soltanto a pensare a Dio, è uno spreco. Il mondo dice uno spreco. È la critica che si fa, mi spiego, a Maria che ha sprecato, si poteva vendere, poteva. E Gesù dice che no, voce le cose, e giustifica invece Maria, ha fatto una cosa buona. E dice, fin tanto che il mondo sarà mondo si parlerà di lei, che ha fatto una cosa buona. E come si può volgere le cose? D'accordo? Dice.
Cioè, resta sempre. Dunque, Dio manda suo figlio, no? E noi siamo, a nostra volta siamo mandati lì, cioè, però forse.
Mandati da lui.
Sì, bisogna proprio riscoprire il significato, di questo essere mandati da lui. Perché molte volte c'è più, no, ci sono tante persone che pensano che essere mandati sia, cioè, fare le cose. Superficialità, no? Cioè magari aiutare questo, aiutare quello, la promessa e tutte quelle cose, mentre forse non si riesco, cioè si deve scoprire appunto il significato di andare proprio a fondo.
E per scoprirlo bisogna prima di tutto capire come il padre manda il figlio.
Esatto.
Come? Cioè per quale fine, mi spiego? Perché se noi ci rendiamo conto, e soltanto con Dio ci rendiamo conto, che nel mondo tutti gli uomini soffrono perché non toccano niente di Dio, perché non conoscono Dio. Per cui il vero grande bisogno che l'uomo ha è di toccare qualcosa di Dio. Gli uomini si ammalano perché non toccano niente di Dio. E il Cristo è venuto per parlarci di Dio, per farci conoscere Dio. Non è venuto per fare giustizia sociale, promozione sociale, sviluppi, non è venuto per tutti i problemi di interesse. Lui si sottrae a tutto questo, si rifiuta tutto questo. Lui è venuto unicamente per farci conoscere il Padre. E all'ultimo dirà, Padre, ho fatto conoscere il tuo nome, ho glorificato il tuo nome. Ecco lo scopo, è venuto per farci conoscere. E predicando il regno di Dio, cioè facendo capire tutta la sua missione, predicare, cosa deve predicare il regno di Dio? Far capire che tutto è voluto da Dio, tutto, beni e mali, e che soltanto accogliendo tutto da Dio, beni e mali, mi spiego? Soltanto accogliendo tutto da Dio noi cominciamo a camminare verso Dio, perché Dio ci sta aiutando proprio mandandoci tante cose che agli occhi nostri sono mali. Ora cosa succede invece? Dico, io accetto da Dio i beni, scarto i mali, e cosa faccio? Rifiuto quell'aiuto principale, perché Dio ci aiuta principalmente attraverso quello che gli occhi nostri è male, per quelli ci fanno camminare. E quando mi arriva una batosta, quello è che mi fa camminare. Quando invece ricevo solo caramelle, se io do solo delle caramelle a un bambino, non è che io lo faccia crescere, lo faccio diventare uomo, lo faccio diventare un viziato. Quindi fino a che Dio ci manda le caramelle, mi dice, quelle non ci fanno mica crescere. Quelli che ci fanno crescere invece sono proprio quelle cose che ci costringono, diciamo così, a un certo momento a pensare, a riflettere, ma perché? Ma cosa è successo? Ma cosa c'è di male che mi sta arrivando questo? Ecco, allora tutto questo crogiolo, mi spiego, di pensare, eccetera, quanta, ecco, quello mi modifica, quello mi fa camminare. Per cui noi più delle volte bisogna cercare di piacere, di volersi bene, cercare di piacere agli altri. Il problema non è cercare di piacere, chi se non ha cercato il piacere? Questo è venuto per far, piacesse o non piacesse, è venuto a far conoscere che tutto è voluto da Dio, che tutto è il regno di Dio, che Dio ci ha creati per conoscere Lui, per stare Lui. E che Lui è la via per condurci a conoscere. Già.
Così ho mandato loro, è il figlio che ci manda noi.
Così mando loro, togliamo questo passato.
E
va bene.
Comunque mando.
Ma le cose vanno intese nello spirito. Le cose vanno intese nello spirito. Anche le parole, perché le parole sono dei segni, uno può rivestire in tanti modi,
sì.
Allora Dio ha creato il mondo nel principio, in principio adesso non lo crea più perché l'ha creato allora, non crea più. Dio è il creatore, ancora oggi è il creatore, non è stato il creatore, Dio è il creatore, così è lo stesso, mi spiego. Ecco, Dio manda, ogni giorno siamo mandati. Come siamo mandati? Ogni giorno Dio ci prende qualche cosa, e di fronte a questo qualche cosa noi dobbiamo fare delle scelte. Noi siamo costretti a fare delle scelte, volentieri o lenti, perché ogni fatto che mi arriva è sempre una proposta. E questa proposta io do una valutazione, questo mi interessa, questo non mi interessa. Ma già in quanto dico questo mi interessa e questo non mi interessa, io già dico quello che mi sta più a cuore. Apro una rivista, apro un giornale, e vado a cercare quegli articoli che mi interessano. Solo che andando a cercare quegli interessi, magari vado a cercare le barzellette, ma andando a cercare quello che più mi interessa, cosa succede? Che rivelo quello che mi sta dentro. Quello che mi sta capire più a cuore. Ognuno di noi quindi sceglie quelle cose, quindi Dio tutti i giorni ci presenta degli argomenti e delle cose e sta aspettare noi che valutazione diamo. E questo, capito, rivela a noi quello che, hai capito, quello a cui apparteniamo. È quello che ci manda, è l'interesse che ci manda. Quindi noi, a seconda dell'interesse che abbiamo, andiamo a scegliere se un maestro piuttosto che un altro. E cosa che ti guida a scegliere un maestro piuttosto che un altro? È l'interesse che tu porti dentro di te. E Cristo stesso è stato mandato a morte, il vecchio Simone lo dice, no? È stato mandato a morte per svelare i segreti dei cuori. Perché proprio mandando a morte Cristo noi riveliamo quel che c'è dentro di noi. Ecco per cui Lui che muore in croce diventa lo specchio di quello che noi portiamo nel nostro cuore, che portiamo dentro di noi, dentro lo specchio. Perché lui è rivelatore, ecco l'uomo. Di fronte a Cristo ogni uomo si specchia e conosce se stesso, perché lui diventa la proiezione di un nostro interesse. E siccome noi abbiamo interesse per Dio, noi dobbiamo uccidere chi arriva a noi, mi spiego parlandoci di Dio, perché non abbiamo quell'interesse lì. soltanto che uccidendolo riveliamo che noi abbiamo un altro interesse e svegliamo quindi il nostro cuore, e svegliando il nostro cuore per mezzo di lui noi adesso abbiamo la possibilità di risalire, abbiamo la possibilità di capire il peccato che portiamo dentro di noi, quindi di essere guariti. Rinuncio.
Gesù è nel mondo per mezzo di sé le nostre cose, e allora lui è parte di un figlio.
Sì, certo, perché tutto quello che accade attorno a noi è per noi, e quindi dobbiamo prendere su di noi.
E questo qui come?
Sì, Cristo è stato mandato per prendere, infatti lui prendendo su di sé le nostre colpe è morto, ma la sua morte rivela la mia morte, la morte che porto dentro di me, così è lo stesso, perché se io dico questa cosa qui non mi interessa, in quanto dico questa cosa qui non mi interessa, la scarto e allora non prendo la lezione. Se invece non so, vedo un ubriaco e dice questa cosa mi interessa, perché è Dio che mi presenta un ubriaco e lo presenta per me, allora io non devo dire, giudicare. Infatti se mi presentando un ubriaco ti dice non giudicare, e cosa devo fare? Prendere su di te, perché è per te. Signore, cosa mi vuoi dire che mi presenta un ubriaco? Cosa mi vuoi dire? Perché evidentemente se mi presenta un ubriaco perché io sono ubriaco, è lo specchio. Solo che io sono un ubriaco non divino, quello è un ubriaco divino, ma io sono un ubriaco non divino, ma sono un ubriaco di altro. Allora devo arrivare a capire qual è questa ubriacatura che porto dentro di me. A questo punto qui capisco, ma lo devo prendere su di me, perché lo prendo su di me quando dico, Signore, lo presenti per me. Allora perché? Allora ecco qui che incominciamo, mi piego, a ragionare con Dio. Ecco, non escludere, perché dico, questo è un ubriacone, certo, chiuso, io non sono ubriaco, A questo punto qui, io nel giudizio troverò Dio che io per te mi ero vestito da ubriaco per salvare te, e tu non hai capito che era una lezione per te.
Si manda nel mondo perché il mondo è utile, è nel cammino.
Come dice un ubriaco è utile, se io lo prendo su di me. Se lo prendo su di me, non mica se lo prendo me, lo caso sulle spalle, capito che non risolvo niente, capito? Ma se lo prendo me in quanto dico, Signore, che ubriacatura porto dentro di me?
Quindi anche
mi porto un delinquente, Signore, dov'è il mio delitto? Perché se mi prendo un delinquente perché c'è del delitto di dentro. Dov'è il mio delitto? E così lo stesso, tutto quanto. Aborto. E tu che urli contro gli aborti? Se mi prendo degli aborti è perché noi tutti portiamo degli aborti dentro. Ma Signore, qual è il mio aborto? Perché se hai trasformato tutta la società in uno specchio di aborti, è perché, mi chiedo, in me non c'è più luogo per la vita, non c'è più spazio per la vita. Signore, aiutami a capire dov'è che io faccio aborto.
Quindi, ci arriva a quello che dicevamo prima, quello che ci presenta tutti i giorni è perché mi aiuti.
Certo, è Dio che mi sta aiutando. E Dio che mi sta aiutando. Aiuta che io mi sforzo, mi affatico, mi spiego per cancellare questo, dico, adesso modifico per quella. Non modificare le lezioni di Dio per te. Tu modificare la lezione, Dio te ne manda un'altra più pesante, fintanto che tu non capisci.
Quindi cerca di capire. Anche applicare la mente alle parole di ogni volta.
Certo, ma solo che per arrivare a leggere, tu capisci, per arrivare a leggere, io devo aver mangiato, capisci questo? Devo aver mangiato la sillabaria, altrimenti non arrivo a capire. Se cosa succede? L'aborto, dico, adesso faccio una lotta perché siano evitati gli aborti, oppure faccio una lotta per quell'altra e cerco di modificare la lezione. Cioè c'è un professore, c'è un insegnante che mi sta dando una lezione, e dico questa lezione qui non mi fa comodo, adesso mi metto lì a fare sciopero perché faccio un'altra lezione, e non capisco che invece quella lezione era proprio per te. Ma come faccio per capire? Hai capito? Ecco per cui hai bisogno di mangiare molto Vangelo, capisci?
Sì, poi l'ultima frase dice San Paolo che il figlio dalle cose che patì imparò l'obbedienza al padre.
Quindi non è che lui era riuscito a imparare, sì. Per noi, sì. Diego, cioè,
parti da quello che si subisce.
Certo.
Pensando che fin quando non ci preoccupiamo di capire come il padre manda il figlio nel mondo, tutto il nostro vivere
è tutto sfasato. E sì, perché noi cerchiamo di modificare, noi poco tanto cerchiamo di modificare le lezioni, perché non coincidono con i nostri pensieri, non ci fanno comodo, allora cerchiamo di cambiare. Dice no, alza le mani, non cambiare, perché è per te quello. Cerca di capire. Perché man mano che capisci, ti accorgerai che Dio cambia la lezione. Perché hai capito. Ma fino a che non capisci, tu cerchi di modificare l'avvenimento, dici no, ti aggrava la lezione. Perché per salvarti deve aggravare la lezione. Capito? Stanca.
Ma volevo chiedere se è che bisogna togliere il passato, tutti e due i passati dobbiamo togliere, come tu mi hai mandato me questo a... Come tu come tu hai mandato me, così io mando loro. Solo il secondo passato da togliere. Il primo è anche da togliere.
Vabbè, poi andiamo.
Ma non so, chiedo.
Sì, va bene.
Ma va bene come? È da togliere tutti e due?
Ma Cristo è la sintesi.
Ma Cristo è. Allora, come dire, come tu
la
mandi me.
La venuta di Cristo è di tutti i giorni. Vabbè, comunque vai avanti.
No, ma fatto. Quando Gesù dice.
Il problema lì centrale è quel, capire quel come così.
Come così, come, sì. Così. Come il padre, come il figlio motivato dal padre, perché mandare è essere motivato.
Perché soltanto se io capisco come il padre manda il figlio, così capisco come
so
devo
come
comportarmi
devo
io.
Come devo vivere anch'io.
Nei riguardi delle cose del mondo. Ora, evidentemente, il padre ha mandato il Cristo prendendo su di sé, ha fatto prendere sul figlio e tutte le situazioni del mondo così.
Quando Gesù dice al padre, non hai voluto né offerte né sacrifici, mi hai dato un corpo, ecco io vengo. Come è quello che mi hai dato un corpo è proprio per avere il mezzo per prendere su di sé le nostre...
Il corpo è quello.
Sì, quel come tu hai mandato me. Penso che non si può capirlo fino a quando non è venuto in noi l'incontro con Cristo. Certo. O è avvenuto o non è avvenuto. Se non è avvenuto quel come rimane sempre un mistero, quinto punto lì non te lo svela. Quindi bisogna che si verifichi questo incontro con Cristo.
Senti lui non c'è luce.
Secondo come penso proprio che voglia dire in sostanza che in realtà è una cosa sola, insomma. Quindi la stessa cosa che lui fa con noi.
Cioè che questo come è venuto, come sarebbe mandato il figlio? È mandato in modo da prendere su di sé tutti i peccati del mondo, no? Quindi lui manda noi anche così, cioè anche noi ci salva così. Ecco, se noi prendiamo su di noi tutto, ecco.
Se Enrico e Pulone avesse preso di sé la situazione di quel povero Lazzaro che Dio gli aveva messo sulla porta per salvarlo, e lui non sarebbe mancato da finire nell'inferno. Quindi quel povero Lazzaro era un angelo che Dio aveva vestito da mendicante, l'aveva messo lì sulla porta di quello ricco pulone per salvare il ricco pulone. Ma bisogna che il ricco pulone si fosse preso su di sé la situazione di quel povero. Perché era per lui e gli aveva messo sulla porta, quindi era proprio per lui, no?
Quindi quel povero Lazzaro aveva il segno della sua anima lacerata.
Certo. Dice quando, cioè, dice, ma siamo tutti dei terribili mendicanti, capito? Anche se siamo ricchi sfondati. Dice guai a voi, dice come potete credere voi che elemosinate la gloria gli uni degli altri? Ma noi tutti stiamo elemosinando, però capisci un po' di gloria. Cerchiamo qualcuno che ci approvi, che si batte le mani, che ci voglia bene, che ci incensi, una cosa. Siamo tutti. E quella è mendicità. Ma se noi invece ci rendessimo conto che tutte le cose che Dio ci prende attorno, che dobbiamo prendere su di noi, perché Dio ce le prende per salvarci, non andremo noi a elemosinare la gloria dagli altri, capito?
Non hai gloria.
Hai voglia.
No, perché non avremo neppure bisogno di cercare né l'approvazione né tantomeno la gloria degli altri, perché saremo tutti occupati in questo dialogo con Dio,
che è l'essenziale.
Ecco, sentiremo pensati da Dio
tutto.
In ogni momento, perché lui parla personalmente.
Passiamo ora al versetto 19.
Sabato 30 gennaio 1993, presso casa di preghiera.
Siamo al versetto 18 del capitolo 17 di San Giovanni. Gesù dice, come tu hai mandato me nel mondo, così io mando loro nel mondo. Prima parte, come tu hai mandato me nel mondo. Nino?
Lui è venuto nel mondo per salvarci, con una motivazione. La motivazione che gli ha dato il Padre, quella di ricondurci a principio. Quindi è venuto per darci lo stesso spirito che è a lui. Lui in tutto è mosso dal Padre. Perché anche noi siamo in tutto mossi dal Padre, uniti a Lui. Sono due domande, una su questo e una su stamattina, che è rimasta in sospeso.
Stamattina
che c'è da fare una domanda là. Allora, riguardo a questo, c'è da distinguere tra come il padre manda il figlio nel mondo e come lo manda prima che il mondo fosse.
No, lo manda prima che il mondo fosse, perché se il mondo non c'è, non può mandarlo.
No, quando dice, adesso abbiamo riconosciuto che tu sei veramente uscito dal padre, no? Abbiamo creduto che tu mi hai mandato. Quindi c'è un essere mandato dal padre come l'hanno incarnato.
E solo così?
Come chiamato? Nella generazione,
non è capito. No, l'hai mandato. Padre. La generazione non è mandato.
Il termine mandato non va bene.
No.
Allora siamo. Lui è mandato nel mondo in quanto figlio del Sepolto del sabato scorso. La tua parola è verità, la tua parola è verbo e il verbo è, viene nel mondo a predicare l'essere. E lui parla nel principio, quindi lui predica l'essere del padre.
Cos'è il mondo?
Il mondo è tutto quello che è relativo al pensiero del nostro io.
Col dire relativo al pensiero del nostro io?
Cosa vuol dire relativo?
Relativo al pensiero del nostro io?
È relativo al pensiero del nostro io e in quanto lui parla un linguaggio, parla dei segni, i segni rientrano in quella categoria di cose che noi vediamo, sentiamo e sperimentiamo, perché lui sente il nostro livello e se lui non sentesse parlare la nostra lingua noi non capiremo niente della sua. Quindi lui ci raccoglie man mano per portarci poi.
Come il padre lo manda? Come?
Nel mondo. Lo incarna?
Come?
Lo incarna.
Incarnare.
Canale vuol dire che la parola di Dio prende un corpo e scende al nostro livello. Per cui noi possiamo avere presente, se noi siamo tutti immersi in quello che è relativo e quindi solo siamo fatti di carne e di terra, se Dio non incarna suo figlio in un corpo carne e terra, lui non potrebbe mai iniziare un dialogo con noi. Solo queste condizioni noi possiamo poter cominciare a pensare a Dio, perché se lui non prendesse un corpo noi non capiremmo assolutamente niente. Invece lui viene a parlare il nostro linguaggio e poi piano piano ci porta invece a capire il suo, cioè ci raccoglie parlando la presenza di quello che lui ha presente, cioè del padre. No, la domanda si può fare.
Ma esce l'ha seminato?
No, no, tutto rientra in un solo pensiero.
Oh.
O per collegare a quello che hai detto sabato. Quello che mi dà la grazia di poter dire questo è, tu sei questo, è l'aver concepito, no? E avevi detto una volta che è il padre che rivela se stesso. Rivelando se stesso, l'anima di fronte a questa rivelazione dice, ah sei tu. Tu sei questo, no? Tu conosci lui, non conosci il suo pensiero. Il pensiero lo vedrai dopo. Conoscendo lui, tu conosci il suo pensiero. Certo, lui genera il suo pensiero. Ma di fronte a lui che genera il suo pensiero, tu dici, ah sei tu. Ma dici, ah sei tu, mica al pensiero. Dici tu alla persona che genera il pensiero. Quella persona che ti sta parlando, che parlandoti ti manifesta il suo pensiero. Come va inteso questo dire, ah sei tu a quella persona che ti sta parlando? Si dice, ah sei tu al padre, il padre è oggetto che diventa soggetto. No? E perché dici parlando? Si è ancora in un rapporto di parole?
No, ma è il figlio che parlando con te,
ne porta,
conduce te a scoprire il suo pensiero del padre.
Certo. E quindi si dice, ah sei tu al soggetto del pensiero, dall'oggetto che diventa il soggetto, ma questo ah sei tu, in questo rapporto diretto col padre, cui il figlio mi conduce attraverso il suo parlare con me, non è più un parlare nel mondo.
No, perché tu trovi l'essere del pensiero che porti in te, il pensiero che porti in te è il figlio, capisci?
Quel pensiero che il figlio ha formato parlando con me.
E poi trovi il principio di quel pensiero lì.
Era solo per mettere...
Dice sei tu in quanto trovi tuo padre, cioè il principio
colui che
è il principio
da cui deriva il mio pensiero.
Tu non sai da cui deriva il tuo pensiero.
Sì.
Scoprendo il principio del tuo pensiero, dice sei tu. Mi capisci?
Ed è un sei tu che si potrebbe dire prima che il mondo fosse, se non ci sono più segni. Perché siamo ancora nella fede, hai detto, perché si arriva a partecipare alla generazione
della fede,
dal principio del
tu dici
pensiero.
Sei tu in quanto scopri il principio del pensiero che in te tu non sai cosa sia questo pensiero.
Sì,
non
il sai. Principio è ancora fede.
Sì, il campo della fede. Principio è il campo della fede, quindi siamo nel campo della fede, quindi non siamo prima che il mondo fosse.
Solo con lo spirito santo. Va bene.
Ma allora a quel punto lì, come il padre manda il figlio?
Come lo manda?
A quel punto lì.
punto lì si percepisce il principio di quel pensiero puro che sta pensando il padre, cioè non sono più io che penso a lui, ma è lui che sta, si sa far pensare da me.
Questo dirò di come il padre manda il figlio.
Genera il figlio in me, genera il suo pensiero in me.
Maris, Gepino.
Questo come è tutto un programma nell'ordine, nella creazione, perché lo stesso...
Insomma, lo dice per noi, perché dopo vedremo che così io mando loro nel mondo, quindi abbiamo un come e un così, evidentemente è da precisare molto, perché di lì noi capiamo come noi dobbiamo essere nel mondo, come noi dobbiamo essere nel mondo, come noi possiamo essere nel mondo. Perché come lui è mandato nel mondo, così manda noi nel mondo. Lui non viene a portarci via dal mondo, ma viene a mandarci nel mondo, ma mandarci nel mondo come il padre lo manda. Quindi è importante capire questo come, mi capisci? Un po' come quando diciamo il padre nostro, come in cielo si è fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. È importantissimo capire quel come, perché stanno conoscendo come si fa la volontà di Dio in cielo, tu sei fatta capace di farla in terra, e te lo fa dire in preghiera. Si è fatta la tua volontà come in cielo. E come si fa la volontà di Dio in cielo? E fino a che noi non capiamo, vedi che ti impegna a conoscere come si fa la volontà di Dio. E quello ti fa capire che soltanto conoscendo come avviene la volontà di Dio in cielo, noi siamo fatti capaci, ecco la comunicazione dell'essere, la capacità si forma attraverso la conoscenza, no? Attraverso la conoscenza di come si fa la volontà di Dio in cielo, noi siamo fatti capaci di fare la volontà di Dio in terra. Per cui la nostra terra a questo punto viene assorbita in cielo, capisci? Ma viene passata attraverso il come, la conoscenza del come. Adesso per quale motivo ti farebbe dire si è fatta la tua volontà come in cielo così in terra? Per quale motivo ti farebbe dire quello? Se lo fa dire evidentemente per farci capire come si fa affinché noi siamo fatti capaci, perché fino a che io non conosco come io non posso farlo. Perché noi praticamente in terra ci siamo guidati dai sentimenti, dal cuore, dai bisogni, dalla figura, dal pensiero nostro, lì ci facciamo guidare da tante cose. Cioè c'è una realtà qui sulla terra che sconfessa Dio, mi capisci? Noi ci lasciamo dominare da questa realtà qui.
Volevo chiedere il pensiero del padre, cioè il figlio è lo stesso pensiero del padre.
È il pensiero del padre.
È il pensiero del padre. Ora,
però il figlio conosce sé come pensiero del padre.
Quindi, non è che ci sia un passaggio di pensiero, è una cosa unificata, no? È per quello che volevo.
Il figlio è tutto pensiero del padre. Se è tutto pensiero del padre, cosa vuol dire? Che guarda e contempla soltanto il padre. Contemplando il padre, cosa vede? Vede quello che il padre fa. Ma il padre fa il figlio, cioè il padre genera il figlio, quindi conosce se stesso come pensiero del padre. Quindi il figlio conosce se stesso dal padre, non conosce se stesso come conosce se stesso. No, non conosce se stesso. Lui conosce se stesso dal padre. Quindi conoscendo il padre conosce se come pensiero del padre, quale effettivamente è il pensiero del padre.
Per noi c'è un passaggio dal pensiero.
No, per noi c'è il passaggio, dobbiamo passare dal pensiero degli uomini, dal pensiero del mondo, dal pensiero di noi stessi, dobbiamo passare al padre, al pensiero del padre, a pensare al padre, e dal padre poi dopo conoscere il figlio, perché nessuno conosce il figlio se non il padre. Soltanto che per noi è molto difficile superare tutta quella la realtà in cui noi ci troviamo, realtà relativa al nostro io, la realtà del nostro mondo, realtà che ci condiziona in tutto. Per cui noi ci troviamo in questo dramma, di cui parliamo sempre la domenica, questo dramma che ci sono due realtà praticamente in noi, c'è la realtà di Dio, però non la vediamo, non la tocchiamo, non la sperimentiamo, e c'è la realtà invece del nostro mondo, compresi gli uomini, le donne e tutto quanto, che vediamo, tocchiamo e sperimentiamo, e che ci condiziona. E vatti a superare questo. Ora, il figlio è venuto proprio per dare noi la possibilità, lui, perché quando noi siamo a incarnare, è venuto per darci la nuova possibilità, lui, per cui si è fatto uomo tra tutti gli uomini, perché noi siamo schiavi degli uomini. Allora, noi schiavi degli uomini, lui si è fatto uomo per dare noi la possibilità, anche lui è un uomo come tutti gli altri, mi capisci? Essendo un uomo come tutti gli altri, offre a noi la possibilità, hai capito, di superare. Franco?
Sì, allora si può dire che Cristo si è incarnato, è venuto per insegnarci come si comporta il figlio di Dio.
Ma allora quando lui dirà, lo vedremo poi nel secondo giro, e dice così io mando loro, dobbiamo incarnarci? Siamo già incarnati.
Sì.
Allora quel come è diverso.
No, dobbiamo capire com'è il suo rapporto con il padre.
Come il padre manda a me.
Quindi c'è un come? Rapporto tra lui e il padre.
Sì, ma questo come che corrisponde poi così, mi spiego,
Quindi quello stesso rapporto che c'è tra noi e il Padre deve realizzarsi tra noi e il Padre, così allo stesso modo noi saremo nel mondo come lui è nel mondo.
Sì, ma lui è quello che ci parla. Dobbiamo capire, tu vedi che dobbiamo capire come il Padre manda il Figlio.
Cioè, il Padre, lui lo dice, Padre non mi lascia mai solo perché io faccio sempre ciò che mi piace.
Sì.
Ecco, quindi incarna quella per la stessa volontà del Padre.
La volontà del Padre. E qual è la volontà del Padre?
Di manifestare la verità, di manifestare questo essere assoluto operante in tutto, anche quello che noi non vediamo.
Lui dice, il Padre è spirito e vuole volontà, vuole adoratori, spirito e verità. La volontà. Dio è spirito e vuole, quindi la volontà è questa, vuole adoratori, spirito e verità. Quello dice, adoratori, spirito e verità. Questa è la volontà, lui vuole questo. Allora, il Figlio evidentemente mandato non è il Padre, non dice al Figlio va sulla terra, a parole, mi capisci? Allora, come avviene questo mandato? In che modo avviene questo mandato? Al di là delle parole, capisci?
Sì. Nel senso che il Figlio non è mai disunito dal Padre, quindi è in tutto quello che dice, in tutto quello che fa, lui cammina di giorno. Cammina di notte, non sa dove va, cammina nel giorno, sa dove va, lui
sì, dice che... Proiettala qui in terra, cosa vuol dire qui in terra?
E lui giustifica ogni cosa con il principio, e quindi non è mai disunito dal Padre. Ecco, quindi è in tutto mandato dal Padre come movente, come operante, cioè dice le parole che dico non dico io, ma il Padre in me che le dice.
Allora, cos'è che manda? Cos'è che manda?
La parola.
No, le parole sono parole. Dobbiamo andare al di là delle parole, cioè dobbiamo andare alla realtà che corrisponde alle parole.
No, la parola...
Cioè, io ti dico, Franco per favore va fuori, eccetera quanto. Dico parole, Franco va fuori. Ma tu devi andare al di là delle parole, tu puoi dire ciecamente, ti vado fuori, no? Mi capisci?
Devo capire perché mi mandi fuori.
Perché, ecco... No, non ti mando fuori, perché qual è quella, capisci? Ecco, la realtà che ti fa andare fuori,
sì,
il movente, ecco, il movente, al di là delle parole. Ora, cosa c'è al di là delle parole per cui il Figlio viene mandato dal Padre?
La consapevolezza che quello che il Padre le chiede di fare...
No, quello che ti manda è perché, evidentemente, perché c'è una realtà in cui non si vede Dio come verità.
Lì, là dove
non si vede Dio come verità, perché tu agisci? Perché fai una cosa? Quando tu agisci, fai una cosa, cerchi di trasformarla, no?
Sì.
Quella cosa. E perché la trasformi? Per quale motivo la trasformi? Perché evidentemente non è secondo il tuo pensiero. Tu hai un pensiero, la cosa è diversa dal pensiero, adesso operi per farla secondo il tuo pensiero.
C'è l'errore che si...
Allora, che cosa è che ti manda a operare?
È un pensiero.
Cosa è che ti manda a operare? È il pensiero che tu hai. Tutto l'operare che noi facciamo nel mondo, mi capisci, che si fa nel mondo, industria, economia, sì. Quanto lavori, studio, quanto... Perché? Cosa che muove questo? È per realizzare un pensiero. Poi si vede una difformità tra ciò che è reale, la realtà che vediamo, tocchiamo, quindi la cosa sensibile, e quello che si porta nel pensiero. C'è un dislivello. Allora attraverso l'azione, mandato, attraverso l'azione si tende, capisci, a fare la cosa reale fuori, farla conforme a secondo, capisci, in modo che si veda il pensiero. Quindi è il pensiero che sollecita, sì. È quello che porti dentro di te che ti sollecita, mi capisci? Che ti manda
sì.
Nel capo dello spirito, capito?
Sì, difatti adesso mi fa venire in mente quello che solamente si sente dire, bisogna costruire il regno di Dio, no? Proprio perché uno in testa un certo Dio secondo certi parametri, non lo vede fuori.
Non lo vede fuori, e allora cerca di fare secondo... Quando Dio appare a Mosè e gli parla della tenda, del tabernacolo che deve costruire, poi quando dice adesso fai ben attenzione, scendendo dal monte a costruire in terra la tenda, tabernacolo, eccetera, proprio esattamente come l'hai vista sul monte. Quindi Dio te la fa vedere nel pensiero la cosa, capisci? E poi sii fedele, stai attento a costruire in terra tutto secondo, in modo che si veda il pensiero, altrimenti tu sei scollato dal pensiero, capisci?
Ecco, sì,
sei scollato, quindi la cosa ti porta via il pensiero.
La cosa non conforme al pensiero ti porta via il pensiero. Se è conforme al pensiero, ti conferma il pensiero. Ma se non è conforme al pensiero, quello ti porta via il pensiero. E tu non trovi più lo spirito, eh? Ci siamo?
Quindi, questo è quello che fa il figlio.
Questo è quello che fa il figlio.
E poi è parlato...
Perché c'è una realtà che non è conforme a...
Cioè, noi non possiamo farlo, se non è lui che lo fa.
No, lui dice, come il padre manda me, così io mando loro. Vedi che c'è una continuità, come così.
Certo. Però è lui che ha unito a questo pensiero che...
Senza lui facciamo niente.
Ecco.
Senza lui facciamo niente.
Sì, sì.
Il niente non è conforme al pensiero dell'essere.
E quel così che ci dice di fare a noi deve presuppone la sua presenza.
È lui, è soltanto per mezzo di lui che noi siamo fatti capaci, altrimenti il mondo ci porta via. Se lui non ti manda, perché se lui ti manda, l'iniziativa è in lui. Allora, quando tu agisci per iniziativa di Dio, tu sei unito a Dio. Se lui non ti manda, tu agisci per un'altra iniziativa. Quello ti scolla, eh?
Già sei disunito.
Già sei disunito. Ora, il figlio però, resta sempre unito al padre perché il padre lo manda, conforme. Per questo il padre non mi lascia mai solo, perché io faccio sempre ciò che piace a lui. Perché ci fa capire qual è il criterio dell'unione con. Quindi faccio sempre ciò che piace a lui, cioè è sempre motivato da. Figlio non fa niente se non lo vede fare, non fa niente. Ecco, vede? Noi facciamo tutto senza vederlo fare da Dio. E qui abbiamo molte difficoltà, mi capisci? Allora dice, come il padre manda me, così adesso mando loro. Ecco, se si è mandato tu resti unito, se non sei mandato tu ti scolli necessariamente, con tutte le tue buone intenzioni, buona volontà, tutta la tua fede, tu ti scolli, non puoi.
Sì, sì, la radice
è Orvaldo.
Sì, l'incarnazione avviene per opera dello Spirito Santo, no? Quindi, come tu mi hai mandato, è per mezzo dello Spirito Santo.
Ma vedi, quando noi diciamo questo non ci capiamo niente. Tu ci capisci parlando così?
Ma cioè, mi sembrava una cosa un po' fredda, tecnica, dire, ma il padre, quando il figlio trausa lo Spirito Santo, però
tecnica.
Sembrava fosse giusto.
Sembrava una tecnica.
Eh?
No, è vero questo, però dobbiamo arrivare, capisci, a passare dalle parole, perché noi diciamo padre, figlio, Spirito Santo, ma sono parole per noi, mi capisci? Devo arrivare con una realtà in cui sia possibile capirci qualche cosa. Ecco. Il principio di intelligenza nel campo della fede è Dio principio di tutto, Dio creatore di tutto. Nel principio, mi capisci? Che non può essere smentito perché noi ci troviamo in un mondo che non siamo noi a farlo. E chi lo fa è il principio di lei. Quindi sul campo della fede. Sul campo invece dell'intelligenza, la conoscenza in sé, e allora Dio è l'essere assoluto. Prima noi partiamo dal campo della fede, perché nel campo dell'essere assoluto per noi è molto difficile, mi capisci? Se non si verifica quella. No, se noi non si verifica, ecco, quel superamento dell'io, che poi dopo ci conduce a conoscere Dio come essere assoluto, l'essere di noi stessi, mi capisci? L'essere che opera. Ma prima dobbiamo partire dalla fede, perché la fede ci presenta una realtà, il filo d'erba, il mondo attorno a noi, che non è fatto da noi, certamente. Allora, ragionare su creazione e creatore, ecco, per noi è accessibile, capisci? Cioè, tu hai un metodo di confronto, e allora dobbiamo parlare in modo che ci sia la possibilità di comunicare qualche cosa, ecco, non dire delle parole che poi dopo a un certo punto mancano di contenuto per noi, mi capisci? Ora, quando noi parliamo di incarnazione, anche lì il termine incarnazione va, direi, integrato con questo termine qui che Gesù qui dice, come il Padre manda me. Come il Padre manda me. Ora, io dico, come il Padre manda me? Io non devo dire, l'ho fatto incarnare, perché non ci capisco niente. Allora, è il termine incarnare che ha bisogno di essere, direi, spiegato con questa frase, come il Padre ha mandato me, come? Vedi che ti invita a capire come. Perché se ti dice una parola, evidentemente perché ti sollecita a capirla, questa parola. Allora, il termine incarnazione viene spiegato da Gesù dicendo, come il Padre manda me. Qui incarnazione, come il Padre. Ora, fino a che noi non capiamo questo come il Padre manda a me, non, il termine incarnazione per noi sfugge, mi capisci? Fatto un corpo, ma quando si è fatto un corpo, cosa vuol dire fatto un corpo?
Sì, sì.
Allora dobbiamo arrivare...
Capisco che è difficilissimo da capire.
No, qui ti annuncia un termine come il Padre manda, come il padre ha mandato, come il padre manda, che cose continue, come il padre. E in questo come, se te lo dice perché ci offre una possibilità di capirci qualche cosa, certo. No, altrimenti non te lo direbbe. Certo. Allora dobbiamo arrivare a questo come di cui stiamo parlando. Quindi non, adesso non ritornare indietro il termine incarnazione, ma approfondisci il termine incarnazione col termine come il padre ha mandato me. Perché se tu prendi il termine incarnazione, allora dici così, quando ti trovi di fronte al termine, così io mando loro, e quello dire io li incarno, li mando ad incarnarsi, sono già incarnati, allora non ci capiamo più.
No, io perché, dicevo dello Spirito Santo, perché pensavo come lo Spirito Santo ha operato l'incarnazione, così...
Ma è giusto, perché effettivamente Maria ha concepito però per lo Spirito Santo, è giusto questo, capisci? Però dobbiamo tradurlo in termini tali da poterci capire qualche cosa. Altrimenti facciamo un atto magico, lo Spirito Santo, capisci, è incarnato, è tutto magico. E non, quando dico magico dico che non capiamo niente. Il Signore parla per farci capire qualche cosa, perché abbiamo detto che attraverso il capire arriva poi dopo noi la capacità di restare con. Là dove tu non capisci, tu ti scolli. Puoi dire io credo, però, hai capito, ti manca. Per cui a un certo momento, bombardato dagli argomenti del mondo, tu necessariamente perdi fede, perdi tutto. Quindi dobbiamo arrivare ad avere la radice in noi stessi, mi capisci? Quindi ti arriva una parola, seme, ma questo seme adesso deve mettere radice dentro di te. Cosa vuol dire mettere radice dentro di te? Deve arrivare ad avere delle ragioni in te. Tu hai una radice in te di una cosa, in quanto hai in te delle ragioni della cosa stessa. Per cui sentendo poi dopo delle ragioni diverse, degli argomenti diversi, tu hai gli argomenti dentro di te, una ragione, capisci, per sostenere la cosa. Allora la cosa tu non la perdi. Ma se tu non hai delle ragioni, dico ma io ci credo, dico ci credo così ciecamente, cioè, me l'hanno sempre detto, credo che non ho difficoltà a credere, tu manchi, mi capisci, di ragioni di fronte poi dopo a obiezioni, gli argomenti del mondo, perché le lezioni stesse della vita, ti scolli, tu perdi tutto, non puoi più restare, capisci?
Già arrivare a capire che in effetti è possibile, anzi siamo tenuti a capire.
Siamo obbligati a capire, per cui il non capire è colpa. Il non essere intelligenti è colpa, perché Gesù, nella parabola delle vergini stolte, presenta le vergini stolte colpevoli della loro stoltezza. Tu non puoi giustificare dicendo, ma io sono scemo, o io sono stolto. Non ti puoi giustificare. Tu sei obbligato ad essere intelligente, perché Dio ti ha fatto intelligente. Non ti puoi scusare, dico, ma io non ci capisco. Tu sei impegnato a capirci. Perché se Dio parla, evidentemente, oh Dio è in colpa, e questo diventa assurdo, mi capisci? Altrimenti se Lui parla, parla evidentemente, perché... possiamo capire, non parlerebbe, capisci, cose o non direbbe cose se noi fossimo nell'incapacità di capire. Quindi vuol dire che lui ti rende capace di capire e poi ti dice delle cose che puoi capire. La gente ti prenderebbe in giro. Dio certamente non ti prende in giro, quindi pensa un po'. Capisci? Bruno?
Come sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il figlio è la volontà del padre, in cielo.
Come si fa questa volontà di cielo? Cioè, che differenza c'è tra cielo e terra? Che differenza c'è tra cielo e terra? Dio creando l'uomo ha posto nell'uomo il cielo e la terra.
In cielo la volontà si fa contemplando tutto nel Padre.
Tutto, si riferisce tutto. Cioè, il cielo è caratterizzato da questo, che il Padre, Dio, è il punto fisso cui tutto si riferisce. Sulla terra invece abbiamo tanti punti di riferimento.
Sì. Punto, ma il figlio incarnato continua a riferire tutto.
Tutto al Padre.
Allora,
tutto
questo come... perché il figlio è la rivelazione del padre, la rivela in tutto ciò che dice, parla per rivelare a noi.
Cioè, il figlio è mandato in quanto viene a parlare il cielo e terra, viene a parlare il cielo e terra.
Ci parla del padre.
Per cui, ma dico, ma io ho bisogno di mangiare, ho bisogno di mangiare, senti, pianta di tutto, c'è una cosa sola necessaria. Sì. Perché il padre, ecco, sempre, cioè, vedi che ti sta parlando il cielo.
Sì, sì.
Nel cielo tutto è riferito al padre.
Sì.
Il figlio è cielo. Il figlio è cielo in noi, mi capisci, tra noi, e quindi riferisco tutto al padre.
Sì,
infatti io sono venuto per raccogliere ciò che ti disperdeva, io sono venuto per raccogliere. Raccogliere dove? Capisci? Ciò che ti disperdeva. Perché noi abbiamo tante cose seconde, mi capisci? Se questo posso vivere, se quell'altro posso fare meno, io ho bisogno di questo, bisogno di quell'altro, il padre è andato quel paese. Capisci? Dio è lontano, astratto. Per cui se io mi comporto bene intero, poi dopo il padre mi fa dare il premio. Ecco, è finito, siamo completamente scollati. Abbiamo dimenticato il fine per cui siamo stati creati. Mi capisci?
Quindi qui insiste sul come, non sul perché. Il perché.
No, certo, è proprio il come.
Quindi dice così, come così come questo è il rapporto che il padre con me, io col padre, così deve essere il rapporto che avete. Che
dovete, il figlio essendo il cielo del padre, e quindi riferisce tutto al padre e non fa niente senza fare il padre, venendo non fa altro che continuare questo, mi capisci? Quindi è mandato perché? Perché ha un pensiero, vede il nostro mondo diverso da quel pensiero, viene a trasformare tutto in questo pensiero. Quindi è il pensiero che manda, non è il sentimento, non è piacere agli altri, non è fare la giustizia con gli altri, non è promuovere le cose del mondo, cioè, niente, è soltanto il pensiero del padre, capisci?
Sì, nessuno può salire al cielo se non...
Certo.
Se lui viene a raccogliere, ma viene a cambiare qualche cosa,
raccogliendo cambia. Noi ci disperdiamo perché non raccogliamo. Io sono andato per raccogliere ciò che si disperdeva. Come, perché c'è questa dispersione? Perché noi non riportiamo il principio, noi perdiamo il principio. Noi dovremmo in continuazione recuperare il principio. Ma perché dobbiamo recuperarlo? Il principio c'è, perché dobbiamo recuperarlo? Perché noi non. Senza di noi le cose non si collegano, le cose che arrivano non si collegano al principio, si richiede la nostra partecipazione personale. Con Dio c'è sempre la partecipazione personale. Se c'è la partecipazione personale vuol dire che può non esserci questa partecipazione, perché è personale. Il che vuol dire che senza di te, personalmente, senza di te, le cose non si collegano col principio. E intere, sono tutte disunite dal principio, mi capisci? Per cui tu resti scollate, le cose non collegate col principio ti portano via. E tu non vedi più Dio. Non fai fatica, cioè Dio è diventato una cosa astratta, però la realtà del tuo mondo è tutta un'altra, perché la realtà, più ci allontaniamo da Dio e più noi ci troviamo in una realtà di cui siamo schiavi, di cui non possiamo fare meno. Quindi anziché con Dio c'è una libertà, perché tu puoi fare meno di tutto, meno di Dio, ma tu puoi fare meno di tutto. Invece se tu trascuri Dio, tu non puoi fare a meno di tutte le cose del mondo, tutto, questo è importante, questo è necessario, questo, e devi raccogliere tutto, mi capisci? Siete attorno al tuo io. E quello ti porta molto lontano da te. Allora.
Nel pensiero del padre, quindi noi, dicevamo, siamo una linea retta, no? Cioè una retta, no? Nel pensiero del padre, questo. Mentre invece... in realtà noi, cioè, siamo dei puntini, no? Comunque, che dobbiamo tendere a diventare cristallinari. Pensavo, alla fine della creazione, Dio contempla la creazione e vede che tutto questo è buono e si riposa, no? Poi però c'è stato l'albero che Adamo ha mangiato, dell'albero del bene e del male. Cioè mangiare dell'albero del bene e del male, cosa vuol dire? Del male vuol dire che tutto era bene, ma il male è nato nello scollegare le cose del
male. C'è stato... cioè la colpa sta in un pensiero d'autonomia, mi capisci? Cioè una cosa che non è più riferita a Dio. Lì sta una cosa non più riferita a Dio, mi capisci?
Ma questo è stato necessario il Cristo che dopo il Padre ha di nuovo potuto riposarsi. Cioè il Cristo è stato comunque anche lui una linea retta per indicarci cioè, che tutti questi puntini che siamo noi dobbiamo diventare questa linea retta. Quindi nel pensiero del padre non c'è frattura da prima che noi esistiamo a quando incominciamo a esistere, cioè non c'è nessuna frattura.
No,
nel pensiero del padre noi siamo, mentre solo noi che siamo questi puntini, quindi questa.
In quanto non colleghiamo con Dio, in quanto non colleghiamo con Dio. Ci capisci? Infatti il puntino di per sé è morte, mi capisci? Quindi la morte non è annullamento della retta o del puntino, mi capisci? Non è annullamento, è disfacimento della rete in tanti puntini. La morte è questo, mi capisci? La morte è disorganizzazione, mi capisci? È dispersione, non è annullamento, capisci? Per cui i tuoi pensieri diventano un caos, e questo diventa morte. Non hai più in te un ordine nei pensieri, perdi la capacità, perché la capacità di pensare vedi in quanto, capisci? C'è un ordine dentro di te, è l'ordine che ti rende capace di pensare. Mancando questo ordine tu diventi incapace di pensare. E tutti i pensieri, capisci? Tu, ogni pensiero che ti viene praticamente ti domina, ti rende schiavo. Tu devi correre dietro, capisci? Questo pensiero, quell'altro, uno in contraddizione con l'altro. Quindi un pensiero poi dopo in conflitto con l'altro, perché non è più riportato nell'ordine, in conflitto con l'altro, contraddizione, ti crea questa morte dentro di te, mi capisci? Questa tristezza, questa confusione, questa notte, queste tenebre, mi capisci? E Cristo viene a raccogliere questa dispersione. E raccoglie questa dispersione e la riporta nell'ordine e in tutto riferito al Padre. Dico, e allora perché come si crea questa dispersione? In quanto ci fermiamo all'apparenza delle cose, anziché collegare le cose con Dio, noi ci fermiamo all'apparenza. All'apparenza è quello di fermarci all'apparenza, al sentimento delle cose. Tutte le cose, creature che sono fatte bene, di Dio per noi, per dare a noi la possibilità di pensarlo, perché se lui non parla, quindi se lui non crea, noi non siamo capaci di pensarlo, non abbiamo la possibilità di pensarlo, tutte le cose che arrivano a noi per pensarle provocano in noi dei sentimenti. Qui siamo nel campo dei sentimenti, per cui tu adesso esci fuori, senti che c'è la piugiolina, ma quello è il sentimento, mica capisci di freddo, è il sentimento. Noi corriamo il rischio di fermarci a questi sentimenti, di non cercare il significato, di non collegare con Dio, e lì inizia la morte. Il sentimento diventa motivo di morte. Per cui il sentimento diventa terra. Il cielo, che è contemplazione nel pensiero del Padre, il cielo, entra qui adesso in conflitto con la nostra terra. Ci siamo?
La creatura quindi che incontra il Cristo incomincia grazie al Cristo a riferire tutto al Padre, no? Per cui tutti questi puntini si riuniscono in questa rete. Vede poi anche tutti i puntini che ci sono stati prima dell'incontro col Cristo, come riesce a vedere come una retta unica, perché
sì,
comunque
c'è un ordine stupendo e meraviglioso, perché sì. Tu capisci, vedi che i puntini sono, capisci, la ricchezza, la gioia, il piacere, capisci, correre per il mondo, vedere le cose, gustare, provare uno con l'altro, capisci, fare esperienze, e tutto questo, e tutta questa grande dispersione che si crea, capisci, nell'uomo, nella vita dell'uomo.
Negli occhi di Dio tutta questa dispersione è stata necessaria.
Gesù venendo cosa dice? Beati i poveri, ti capovolge tutta la cosa, mi capisci? È il mondo che dice beati i ricchi, per cui tu quanto più sei ricca, tanto più sei viva. L'uomo fa vero, ricchezza uguale vita. Trovi il Cristo che dice povertà uguale vita. Ti capovolge come la cosa, mi capisci? Vero? Ti fa considerare la vita in ben altro. No? La vita non sta nel possedere, anzi dice, più possiedi le cose del mondo, più tu perdi vita. Allora ti fa l'opposizione. Possedere è perdita di vita. La vita sta nel tendere a. La vita sta nell'unificare. Non sta nel possedere. Non nel possedere, nemmeno culturalmente. Noi, per il mondo c'è anche magari... Il problema sta sia avere che essere. Quello non ti dà vita, né l'avere né l'essere. Quello che ti dà vita, vero, è... unificare in Dio, riportare tutto, la nostra vita è Dio, bisogna riportare la vita nella misura in cui tu tendi, tu vivi, quindi non nella misura in cui tendi a possedere, mi capisci, possiedi, ma nella misura in cui cerchi di vedere le cose dal punto di vista di Dio. Va bene?
Era solo questo, io sono colui che era e che sarà, cioè che era e che sarà.
Eh sì, perché per noi c'è il passato, c'è il presente, c'è il futuro, mi capisci, per noi, anzi direi c'è soltanto passato e futuro, noi diciamo. Il passato è il nostro io, mi capisci? Il futuro è Dio, perché Dio è sempre davanti a noi, quindi per noi è sempre futuro. E si presenta sempre come colui al quale io devo riportare tutto di me. Se non riporto, tutto diventa passato per me. E il mio io è fatto di passato. Per cui tu incominci a vedere una cosa e tu incominci a confrontarla. L'ho già vista o non l'ho ancora vista? Il problema è poi questo. Se l'ho già vista non mi dà più vita. Se non l'ho ancora vista, vederla mi dà vita. Per cui incomincio a girare il mondo per vedere sempre cose che non ho ancora viste. Perché le cose già viste, che noia. Tutti i giorni vedo quella cosa. In genere tutto diventa noia. Ma perché? Ma perché confrontiamo con l'io. Quindi è il nostro io che ci fa perdere la vita. Perché io, nel pensiero mio io, dico questa cosa qui l'ho già vista, questa cosa qui la conosco già, questa cosa qui l'ho già conosciuta, l'ho già capita. Ecco. Ma tutto questo come avviene? Perché riferisco sempre al mio io. Io l'ho già visto. E quando dico io l'ho mai visto, è finito. Io sono tagliato fuori dalla vita. Perché ritengo nella mia grossolanità che quella cosa non mi abbia più niente a comunicare. Invece ha tutto un infinito da comunicarmi la cosa. Ma io capisco quello che è la cosa da comunicarmi solo se tengo a prendere Dio. Quindi non penso a me. Ma se penso a me, io mi creo la morte, perché... A un certo momento io tutte le cose le ho già viste, quindi faccio vecchie tutte, il nostro io fa vecchie tutte le cose. E come tu fai vecchie tutte le cose, tu ti tagli dalla vita. Le cose non ti danno più vita. Hai capito? Basta.
Si può interpretare questo come con il motivo per il quale.
Va bene, con il motivo per il quale. Però devi dire il motivo.
Salvare noi per la vita eterna.
Sì, certo, è questo. Quando tu dici salvare, vuol dire che devi capire il rischio, perché si parla di salvezza in quanto c'è un rischio, c'è un pericolo, no? Se tu stai affogando nel mare, allora tu capisci cosa vuol dire salvarti, perché c'è il rischio di affogare, e se la tua casa sta bruciando tu capisci cosa vuol dire salvarti, ma in quanto tu vedi il rischio, allora quando tu parli di salvezza, allora devi rendere conto cos'è questo rischio in cui l'uomo si trova, il rischio di perdersi, c'è questo rischio.
Devi anche tener conto della storia di quel momento, no?
Ma la storia sei tu stessa. Tu stessa sei la storia. Tu sei il mondo.
Ma perché pensando Giovanni Battista.
Ma perché sì, ma perché questo mondo è in questo rischio per cui ha bisogno di essere salvato? Ne parla di salvezza. Perché questo mondo è in questo rischio per cui ha bisogno di essere salvato? Perché noi ci troviamo in un rischio?
Ma perché c'è il Dio Mammona anche.
Ma cosa vuol dire?
Attaccati.
Cosa vuoi dire?
Rimanere terra a terra.
Sì, devi precisarlo questo. Cosa vuol dire restare terra a terra? Quando è che tu non sei terra a terra? Quando è che sei terra a terra?
Sono terra a terra quando non ho interesse per Dio.
Quando non hai interesse per Dio. E il non interesse per Dio ti porta alla perdizione.
Sì.
E perché ti porta alla perdizione? In cosa consiste questa perdizione?
Non
c'è. Ma anche lì dobbiamo precisare, perché te ne parliamo di usi delle parole, capisci che hanno bisogno di comunicare qualche cosa. Cosa consiste questo peccato? Cos'è il peccato?
Allontanarsi da Dio.
D'accordo, siamo d'accordo. Ma allora torniamo lì. Perché allontanarsi da Dio però per noi diventa perdizione. In cosa consiste questa perdizione, questo rischio in cui l'uomo si trova? E perché c'è questo rischio? Forse Dio si diverte a metterci nel rischio? Non penso che... Allora vai, trasferiamo una cosa da una cosa all'altra, ma non capiamo niente, mi capisci? Perché anche Satana, allora perché c'è Satana? Comprendi? Perché Satana, Dio non si è divertito a creare Satana per tentare noi. Sembra uno scherzetto, mi capisci? Ci deve essere una ragione profonda per cui le cose sono così. No, ma scusami se chiedevano tu. Che te la dica io non serve a niente, mi capisci? Che te la dica io non serve a niente. No, è che... No, o tu sei cosciente di quello che dici,
sì,
deve
sì,
in te la ragione della cosa, però sei convinto, ma che soltanto con un'altra...
Come?
Soltanto se tu hai in te stesso il motivo delle cose che dici, però quello ti serve veramente. Che te lo dica un altro, non ti serve mica. Io posso dirti tutto quello che tu vuoi, ma non ti serve. Sei tu stessa che devi avere in te la ragione della cosa.
D'accordo.
Sei tu stessa che devi essere convinta, mi capisci? Che c'è questa perdizione, che c'è questo rischio, che c'è questa morte, mi capisci? Che grava su di noi, che pesa su di noi. Capisci? C'è questa materialità che tende, capisci, a portarci via lo spirito. D'altronde basta guardarci attorno, ma siamo tutti circondati da creature che non sanno per che cosa vivere. Nel mondo non si sa per che cosa vivere. Si corre, ci si agita, si parla, si scrive, si urla, vero? Si fanno lotte sociali, lotte per giustizia, lotte per il posto di lavoro, per che cosa? Ma tu fermati sulla tua strada, metti uno sbarramento, ferma tutti quelli che stanno correndo. Ad ognuno chiedi, dove stai andando? Perché corri? A cosa ti serve? Tu credi che qualcuno ti deve rispondere?
Ma te la danno la barriera.
Te la danno addosso la barriera. Dice, lasci andare che noi abbiamo fretta. Ma fretta per che cosa? Fretta per arrivare alla morte.
Per proprio io.
Ma fretta per arrivare alla morte. Tutti stanno correndo verso la morte. Tutti stanno correndo, hanno fretta di morire. Tutti hanno fretta di morire. Nessuno sa per che cosa vivere. Sì, ti diranno, guadagnare dei soldi. E cosa serve quello? Oggi la radio annunciava che il più grande miliardario di tutto il mondo, a Tokyo, eccetera, dice è morto. Cosa c'è visto? Il più grande miliardario. 20.000 miliardi. Pensa, possedeva 20.000 miliardi ed è morto. Ma allora, stiamo scherzando. Tutto questo cosa serve? Noi siamo tutti correndo, capisci, per accumulare, mangiarci, certo, vestire, vestirci, a casa, una cosa. Ma tutto questo, se poi dopo a un certo momento tutto finisce in un abisso, niente. Ma allora o siamo semiti, ma cerchiamo una ragione, perché c'è questo? Possibile che noi viviamo tutti lì, e come non so se andasse tutti infilati, tutti in corso, verso una camera a casa, e si finisce tutto lì, tutti, ma dico, ma per che motivo? Che senso ha tutto questo? E perché non ci interroghiamo? E se uno dice, fermati un momento.
Ma perché sono dei caproni, uno vede l'altro.
Ma perché sono? Siamo. E o siamo? Ti metti fuori?
Ma tutti quelli che...
No, ma tutto il mondo è così, tutto il mondo è così. Non sappiamo per che cosa stiamo correndo, e stiamo correndo verso una camera a gas e non ci rendiamo conto. Ma ha senso tutto questo? Vedi che c'è questo rischio qui, il rischio di non capirci niente. Hai capito? Cioè, noi siamo su, capisci, su una giostra che fa il giro attorno al sole. Facciamo 20-30 giri attorno al sole, poi il Signore si sente, senti, va bene, e tutti questi giri attorno al sole cosa sono serviti? Cosa sono serviti? Cosa vale girare attorno al sole? Noi facciamo dei grandi giri attorno al sole. Contiamo un anno, due anni, tre anni, 20, 30 anni, 40, 50 giri. Si sente, si sente. E con tutto questo perché?
Ma spiegami qualcosa.
Allora ci deve essere una ragione. Siamo stati creati per qualche cosa. Quindi il rischio è quello di vivere senza capirci niente. Ecco, Cristo è venuto a darci la possibilità di capirci qualche cosa. Cristo è venuto a darci questa possibilità. È venuto a salvarci perché? È venuto a darci la possibilità di capire il significato. Per cui noi stiamo, capisci, girando attorno al sole. E quindi, bel significato. Uomo, sei stato creato per questo. Sei stato creato per conoscere tuo Dio. Se tu conosci Dio, tu fai un salto. Non giri più attorno al sole. Finisci di girare. Entri nella vita, una vita eterna, dove non c'è più tramonto. E dove tutto diventa luce, tutto intelligenza, tutto conoscenza. C'è pace. Perché non c'è più il rischio, mi capisci? Qui siamo soggetti al tempo, al mutamento, perdi tutto, perdi tutto. Accumuli a non fare questo, quest'altro, quell'altro, mi capisci? Anche i figli, eccetera, altro, quattro, marito, figlio, no? Tutto ti viene portato via, tutto, inesorabilmente, tutto portato via. Invece, a un certo momento c'è un salto di qualità. È di un mondo in cui più niente ti viene portato via. E tutto quello che ricevi, quello resta eterno. Quello resta per l'eternità.
Volevo chiederle il credo quando diciamo la risurrezione della carne e la vita del mondo che va dopo.
Me?
Non lo spieghi.
Ma cosa devi spiegare? Se hai capito per cosa dobbiamo vivere?
L'ha detto adesso.
Dobbiamo vivere per conoscere Dio, perché lì noi abbiamo la vita eterna. Ogni vita vissuta per altro è destinata a finire, a crollare, e noi con essa. Allora, il problema adesso che si apre è questo. Come fare per conoscere Dio? Se tu sei convinta che la vita sta nel conoscere Dio, sei stata creata per questo, perché d'altronde ogni altro motivo, il prossimo, gli handicappati, i poveri, tutto quanto, tutto crolla, tutto lassi, stai portando qui, tutto lassi, in bene e in male, tutto quanto, viene tutto portato via. A un certo momento viene fuori un solo punto luminoso, c'è un solo Dio, solo lì, siamo stati creati per conoscere, ogni resto viene annullato per farmi capire che la soluzione è solo quella. Qui è Dio che ti cancella tutto, mica io vivo per questo e Dio me lo cancella, io vivo per l'altro e Dio me lo cancella, io vivo per l'altro. Tutto questo non è perché Dio sia sadico e si diverte, mi capisci? Hai capito confondermi? No, ma per evidenziarmi l'unico punto per cui vale il vivere. L'unico punto per cui vale il vivere è impegnarsi a conoscere Dio. La vita nostra sta in Dio, però conoscere Dio per noi diventa vita eterna, quindi non più vita nel tempo, soggetta alla perdizione, mi capisci? Il rischio. Ma vita eterna, pace eterna. Allora, capito questo, il problema adesso che si presenta è come fare per conoscere Dio. C'è possibilità per conoscere Dio, per entrare in questa vita eterna, perché la vita eterna comincia adesso, la vita eterna comincia qui, per cui se tu non entri oggi, tu non entri più, è oggi che ti devi preoccupare di entrare. Se tu non smetti di fumare oggi, tu non smetterai più, lo capisci o no? Ecco, non dire, beh, smetterò domani, perché domani tu rinvii sempre, non arriva mai l'oggi. È oggi. La vita eterna è oggi. È oggi in cui noi dobbiamo sforzarci di entrare. Se tu ti sforzi oggi di entrare, allora incominci, ecco, incomincia la vita eterna. Quindi sforzatevi di entrare.
Che esiste solo il passato e il futuro.
Eh?
Adesso parli di presente.
Eh sì, perché in Dio c'è questo, si realizza il presente. Nel pensiero nostro io invece non c'è mai presente. E quello che tu dici presente è già passato. Tu non riesci mica ad afferrare niente. Perché quando tu credi di afferrare qualche cosa, quello ti è già sparito per la tangente, mi capisci? Tu credi di abbracciare un uomo, finalmente ho trovato un uomo, l'abbraccio, eccetera. Quello ti è già scappato. Ti è soltanto un vestito, una nube e non c'è più. Perché tutto sì, noi abbracciamo il passato. Il presente, sì, il presente tu lo ottieni soltanto in Dio e da Dio. È soltanto nella Trinità di Dio che trovi il presente, si rende presente. È un presente eterno. Attenti, tu vivi di passato e di futuro non ce l'hai, il passato è quello che ti tormenta e che costituisce la tua identità, mi capisci, la tua rovina, mi capisci, tu di presente non hai niente. In Dio si trova il presente, e in Dio, noti, in questo presente, si recupera il passato e il futuro. In Dio si recupera tutto, e lì trovi la pace. Allora, soltanto oggi, per cui se tu oggi senti la parola di Dio, cioè senti la proposta di Dio che ti invita ad entrare in questa vita eterna, affrettati, parola di Dio che dice affrettati ad entrare in questa pace, a recuperare tutto in questo presente, nel presente di Dio.
E perché questa fretta?
Perché, vedi, perché il mondo è un orso, l'ho detto mille volte. O tu mangi l'orso, o l'orso mangia te. Ora, vedi che di fronte all'orso devi avere una certa fretta. Sai, tipo la barzelletta, quel tale che, missionario che è andato in Africa, aveva certamente si trova tu per tu col leone, mi capisci? Signore, fa almeno che io questo leone sia un leone religioso, era missionario, capisci? E il leone certo si fa, no, il padre figlio, figlio. Signore, ti ringrazio del cibo che mi dai. Ecco. Quindi a fredda, tu mangi il leone e non ne mangi a te, così. Sivan.
Quindi come tu mi hai mandato me nel mondo, lui ci riaggancia alla realtà, cioè ci... in questo mondo il figlio è mandato per ricollegarci con la realtà. No?
La realtà è Dio, cioè la realtà è il cielo, per noi la realtà invece
che noi non vediamo più,
che noi non vediamo, per cui per noi il cielo è una cosa astratta, tanto astratta che noi l'abbiamo fatto come, capisci, ricompensa se noi ci comportiamo bene in questo mondo, per cui se io mi comporto bene, sono onesto, sono buono, sono virtuoso, amo gli altri, un'altra, Dio mi darà il premio, e vedi, abbiamo proiettato tutto, non abbiamo proiettato, capisci, il cielo, la vita eterna, poi un problema di oggi, la conoscenza di Dio è oggi. È Cristo, mi deve portare la conoscenza del Padre, oggi me la porta, non me la porta come quando morirò, poi dopo lui mi darà il premio, non mi parla di questi termini qui, mi capisci? È un problema di oggi, è una questione di oggi, è un problema di verità, la verità o la fai oggi o non la fai più, capisci?
Carpe diem.
Pinuccio.
Ripeto, parlando con Osvaldo, che Dio ci dà la capacità di capire e poi ci dice delle cose che noi possiamo capire.
Sì. Ti prenderebbe in giro, scusami, è come se non so, ti tappassi le orecchie e poi ti suonassi una melodia meravigliosa e ti impedissi di ascoltarla. Dio non fa questo, Dio ha fatto le cose molto bene, che vuol dire? Ha fatto l'orecchio e ti parla tu, parla l'orecchio e quindi dà la capacità. Allora vuol dire che se non capisci la colpa è proprio tua, perché da parte lui lo ha fatto tutto.
Ma era per capire, so che parla a tutti personalmente, ma era per capire la differenza, fai tante volte accenno alla vecchietta in montagna che è più vicina a Dio di certi teologi, ma non vuol dire che a questi teologi non ha dato la capacità di capire.
No, non ha dato la... no, Dio non ha dato nessuna...
Dico, cioè da,
però
noi,
da tutti, tu capisci, certo.
Un'adeguata, insomma, secondo
ma
il suo disegno, certo, no?
Certo, ma logico, si capisce. Dio da tutti la possibilità di passare, capisci, attraverso la sua porta e di entrare nel suo appartamento. Però tu capisci che io mi posso anche caricare di valigie.
Sì, questo sì.
E mi posso caricare di valigie tali che non passo più attraverso la porta.
Sì. E me posso caricare io come teologo, come... Forse la vecchietta si carica meno di queste valigie. Però mi chiedevo, la vecchietta, l'analfabeta della
Ti interessa la vecchietta?
Ma ci penso tante volte. Dico, questa vecchietta... Sicuramente è tutta rivolta a Dio, riporta tutto a Dio, accetta tutto da Dio, però non fa discorsi su Spirito Santo, su Padre, su Figlio.
Ma come fai a dire quei discorsi?
Ma questo ve lo chiedo quando provo Dio... tanta difficoltà a capire qualche cosa. Dico, ma noi abbiamo tante... salva quella vecchietta.
Ma noi abbiamo tante difficoltà a capire qualcosa, perché abbiamo tanti bagagli. Sai cosa che ti crea la difficoltà? È il bagaglio.
Ma vuol dire che non capisco.
Ma sì. Ma sì, sai come si fa, non so se sia vero la barzelletta, ma come si fa a catturare le scimmie, no?
No.
Capisciate? E si mette una noce di cocco in un vaso, in un vaso con
un
buco abbastanza stretto, ci mette la mano dentro.
E poi non riesce a tirarla fuori.
E poi perché non molla. Dovrebbe mollarlo, allora esse non molla la cosa. E quella questa resta imprigionata. E così è lo stesso, noi siamo imprigionati così perché noi afferriamo la cosa, ma almeno non lo molliamo. E non mollando, tu resti imprigionato, tu non capisci perché non molli. Prova a mollare, vedi, capisci tutto. Prova a mollare. Ecco, il problema è questo, che noi non molliamo. Noi abbiamo tante noci di cocco, sto in fresco. Noi vogliamo capire, ma con le noci di cocco, mi capisci? E se lo dice, prendi di malarsi a te noci. Lascia stare, vedrai che capisci subito. E perché ti, anzi, cos'è la morte? La morte è Dio che ti costringe a lasciare le noci di cocco. Per darti la possibilità, visto che non hai capito prima, forse. È quello che ti rende semi. È quello che ci rende semi. È il bagaglio di cui noi ci carichiamo. E questo bagaglio non entra in Dio. Perché? Perché per conoscere le cose da Dio, quindi per entrare nella luce, capire le cose, bisogna essere quella vecchietta, quello che crede che guarda soltanto le cose da Dio. Perché la sua semplicità non è un bagaglio, né agricoltura né niente. Tu prova a parlare con un teologo, eccetera, ma ti mette tanti di quei capiti, quei problemi. A cioè, non ci capisci più niente, nemmeno tu mi capisci. Ecco, allora ti senti, guarda, supera tutto, pensa soltanto, guarda le cose da Dio. Ecco la situazione. Ora, è la meraviglia di Dio questo, che basta pensarlo per ricevere la sua luce. Basta pensarlo. E allora vedi che la vecchietta, anche l'analfabeto, basta che lo pensi. Non c'è bisogno, capisci? Anzi, tutto il resto diventa dannoso. Ecco, per cui, mi capisci? Non cercare di accumulare il bene in terra. È logico, no? È evidente. Perché più ti accumuli, più ti rendi la cosa molto difficile. E ci vuole questa purezza, questa verginità, questo pensiero, capisci? Guarda soltanto da Dio. Ma quello ti inonda di una luce tale che tu canti da mattina a sera. Canti da mattina a sera, mi capisci? Nella baita in montagna.
Come il Padre ha mandato me nel mondo. È questo come che va capito, capire come il Padre lo manda. Nel mondo, Gesù altrove dice, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Si è visto che il mondo, ognuno di noi, ci ha tanto amati da mettere in noi il suo pensiero. Quindi, come va visto questo come manda? Perché hai detto anche, mandato senza parole, vediamo, come Dio motiva, per quale motivo Dio l'ha mandato in mezzo a noi, no? E poi ha accennato...
No, non basta, perché...
Dio vuole adoratori in spirito e verità.
Sì, d'accordo. A te adesso tu hai accennato quello che riguarda, cioè questa corrispondenza, quella manda nel mondo che e poi significa perché il Cristo è rivelazione, capisci? Del mistero, Dio. Che ognuno di noi porta in sé. Noi portiamo il mistero di Dio in noi. Ora chiedersi, Dio che ci chiede, come il Padre manda suo figlio, il mondo siamo noi, come il Padre manda suo figlio in noi, e chiedersi come il Padre mette in noi il suo pensiero.
Ecco, come lo mette in noi?
Per cui noi siamo portatori di Dio. Noi siamo portatori del pensiero di Dio. Ma come Dio? Come Dio? Ha unito al pensiero nostro io il suo pensiero. Basta approfittare così per vedere, capisci, cosa si apre e quale profondità le si richiede, eppure ce lo presenta. Perché in realtà noi siamo portati il pensiero di Dio. Tutto il problema, molte volte, anche della psicologia umana, eccetera, ha la soluzione in fatto che noi siamo portati questo pensiero assoluto. La chiave del mistero umano sta lì, l'uomo è un portatore di pensiero assoluto. Ma come questo pensiero assoluto è unito a noi che non siamo assoluti? Cos'è che lo mantiene unito a noi? Fino al punto, capisci? Di lasciarsi annientare da noi, farci presentare la sua assenza, la sua morte. E Dio ci presenta questo come, ci invita a capire come prendersi conto di quello che, capisci?
Che portiamo
in noi.
Quindi Cristo che dice, ecco, tu non hai voluto né sacrificare, ecco, io vengo, questa è rivelazione.
È tutta rivelazione, per noi.
È dentro di noi.
Certamente.
E come noi,
tu capisci che stanno conoscendo, capendo quel come, quello resta, tu hai la radice in te della cosa. Tendi a sentire dire, Dio, ma sarà poi proprio vero che Dio è in me, mi capisci? Cioè, sarà proprio vero che Dio abita in questo tempio? Se tu si domanda, sarà proprio vero? Fino a che tu non arrivi a capire il come, per te resta sempre il dubbio. E nel dubbio resti poi dopo in balia, mi capisci, di quello che dice uno e quello che dice l'altro. Allora Dio ti invita, quindi affrettati ad entrare in questa pace, cioè affrettati, capisci, a mettere queste radici, affrettati a capire, invito le cose che lui ti dice.
Quindi questo capire come Dio ha messo in noi il suo pensiero, noi lo capiamo attraverso...
Che puoi capire come lui manda...
Come lui
manda... Ecco, manda lui, il figlio del mondo.
Ma noi capiamo questo come Dio ha messo in noi il suo pensiero, in che modo?
Da Dio. Cioè, tu devi accogliere la parola di Dio. La parola di Dio dice come il Padre ha mandato me nel mondo, cioè come il Padre ha messo me in voi. Come il Padre. Dice come? Sì, ma il Signore io non ci capisco niente. ma quello ti invita a pregare. E la luce da chi mi viene? Dal Padre. Che è il Padre che manda. Allora il Padre, e che vuol dire? Ti invita a raccogliere in preghiera con il Padre, chiedendo, pensando a, tu chiedi, chiedendo che il Padre ti risponda, ti faccia capire, ti dia la sapienza, per capire come ha messo tuo figlio, suo figlio in te. Mi capisci? Affinché tu possa avere in te stesso la radice delle cose che lui dice. Tu dici, io credo, però, Signore, ecco. Perché ti invita a capire, perché se ti parla, ti invita a capire. Cosa?
Niente, stavo dicendo questo.
Sanno?
Come così indica un'uguaglianza perfetta.
Perché se non ci fosse questa uguaglianza, noi saremmo tagliati fuori, capisci? E proprio perché Dio stabilisce questa uguaglianza, che dà noi la possibilità di capire qualche cosa. Per cui fa, vedi, come così ti dà la possibilità, come in cielo, per cui fa il cielo e la terra. Ecco, la terra diventa specchio, mica specchio del cielo. Allora nello specchio tu cominci a capire, ah, la cosa è così perché la realtà è quella. Se Dio non avesse messo, poteva fare soltanto noi tutta terra e niente cielo. Non sarebbe stata la comunicazione. Quindi per noi è fatto terra e cielo, mi capisci? E ognuno di noi è portatore di terra e cielo per darci la possibilità che avvenga la comunicazione, capisci?
Cioè, niente, a me è venuto alla mente Cristo e la Gerusalemme celeste, in un come e in un così.
Pinuccia?
Come il Padre ha mandato me nel mondo, si può tradurre anche come sono motivato dal Padre.
No. Ma tu parli di Cristo o parli di te?
Del Cristo.
Ah, del Cristo? Ah, beh, lasciamo dire pure.
Come figlio Cristo.
Attraverso questa conversazione siamo arrivati, che bisogna passare dal mondo a noi, all'uomo. Per cui questo mandare, il Padre che manda, ti andate a dire il Padre che mette nell'uomo il suo pensiero. Però dice come mette in noi il suo pensiero, punto interrogativo. Mi capisci? Ci parla di questo. Per cui prima diciamo, vedi, come è mandato nel mondo? Allora diciamo incarnazione, perché noi per stabilire un punto di contatto, perché appena non comunichiamo, eccetera, mi capisci? Poi approfondiamo, noi arriviamo al punto in cui quel come diventa come Dio mette in noi il suo figlio, mette in noi il suo pensiero. Non più quindi in esterno, fuori, mi capisci? Ma questo, perché poi la chiave di comunicazione è il pensiero di Dio in noi, perché se in noi manca il pensiero di Dio, quindi noi siamo tagliati come mettere fuori, mi capisci? Siamo animali, non si comunica niente, mi capisci? Non si capisce niente. Quindi si arriva a quel punto lì, come, mi capisci? Come il Padre mette in noi il suo pensiero.
Si può dire che ci dà la capacità di, cioè quando noi pensiamo Dio, non siamo noi che lo pensiamo, è il pensiero di Dio in noi che lo pensa. È il figlio di Dio in noi.
D'accordo.
Però altre volte avevi spiegato che mandato vuol dire motivato. Uno è mandato sempre dal motivo, da un'intenzione, no? Dall'intenzione che lo manda. Noi siamo mandati da un'intenzione in tutto. Per cui il figlio è mandato nel mondo esterno e in noi.
Guarda che tu capirai come il figlio è incarnato nel mondo, quindi il mondo esterno, soltanto quando capirai come Dio creatore mette in te, Pinuccio Bosolasco, eccetera, mi capisci? In te il suo figlio, specie. Fino a che tu non capirai questo, tu non capisci, fare delle grandi parole, certo, Dio si è incarnato, eccetera, però ti resta sempre, capisci, una vetrata che ti separa.
Ora, questo come il Padre mette in me suo figlio, questo me lo dice solo il Padre, non si è comunicabile con parole, non è trasmettibile, no?
Comunicabile, sì.
È comunicabile.
Comunicabile, sì, non a parole, ma comunicabile.
No, comunicabile. Ma comunicabile.
Dal Padre, si capisce?
Infatti, sì, dal Padre, ma voglio dire, non è che io possa dirlo.
Ti invita a pregare, quindi ti invita a raccogliere nel silenzio col Padre per ricevere dal Padre, e il Padre non rifiuta nessuno. Non è, il Padre non ti dice, va prima a purificarlo e poi dopo ti illuminerò. No, non te lo dice, è parola di Dio.
Perché mi fa intuire questo, che il momento in cui lui mi fa capire come manda suo figlio in me, mi fa incontrare con suo figlio proprio, cioè a un certo punto non sono più io che vivo, ma è il figlio in me che
dico, soltanto conoscendo come il Padre manda il suo figlio in te, cioè mette il suo pensiero in te, tu capirai veramente allora cos'è l'incarnazione del figlio nel mondo. Altrimenti sono parole, non riesci a capire un po'.
Sì, e non potrei neppure capire la seconda parte del versetto.
Certo.
Come il padre mette il suo figlio in noi? È solo il padre che ce lo spiega.
Solo il padre che ce lo spiega.
Se non, e non dice lui, non potrei mai saperlo.
Ah, no, certo. Infatti, infatti dice,
questo è...
Quando vuoi pregare, cioè quando vuoi capire, perché la preghiera puoi capire, raccogliti nel segreto della tua stanza, chiudi l'uscio e lì rivolti al padre, il quale non ti rimprovera nulla, ma ti dà la luce.
Ma se non è lui che ti viene a dire questo,
no, è la luce, eccetera, viene
da... è chiaro che
la luce viene solo dal padre.
Non si potrà mai sapere, infatti.
La luce viene solo dal padre.
Ma io dicevo che dal momento che il padre ci dà questa luce, poi questa luce è personalissima. Cioè, non ha parole per essere comunicata ad altri.
No, perché è sempre il padre che la dà.
Ecco.
Viene solo dal padre.
Non si può ritradurre in parole.
Nemmeno il figlio te l'annuncia, ma non te la dà. Mm. Perché è soltanto il padre sorgente della luce, mi capisci?
Sì, sì. Prendere consapevolezza di quello è una cosa grande, questo, perché mi fa pensare ad altre parole di Gesù. Diciamo, un po' è già la glorificazione del figlio, dal padre, questo riconoscimento.
Dovete silenzio.
Il padre manda il figlio che è il suo pensiero fra noi, perché noi lo scopriamo interiore a noi. Direi che quella è realmente la funzione di Cristo. In quel modo lì noi ritroviamo il principio, troviamo il fine.
Domenico?
Ciò cui tu pensi è in te, per cui tu sei in, e ciò in cui tu sei.
Tu sei in ciò che tu pensi.
Appunto. Tu sei. Non è che Dio ci mette il pensiero nel cervello, è ciò in cui noi pensiamo che è dentro di noi. Per cui colui che mi fa pensare a mi dà la possibilità di avere.
Noi siamo in ciò che pensiamo. Certo. Noi siamo in ciò che pensiamo. Maestro, defina.
Renderci consapevoli del come e del tu di Dio e di tutto ciò che mi deriva.
Renderci consapevoli di come Dio mette in noi questo. In noi c'è il cielo, la terra, c'è la vita eterna, c'è Dio, c'è tutto. Come?
E
conoscendo questo come, e vedi che si mette la radice in noi, e si trova quindi quella sicurezza che dà la possibilità poi dopo di capire il significato di tutto quel che avviene fuori, soprattutto all'incarnazione, Cristo incarnato, e rivelazione di un mistero che portiamo dentro di noi, già che portiamo dentro di noi, mi capisci? Portiamo in noi. E fino a che non capiamo questo, noi quell'altro, perché è l'interno che illumina l'esterno, non è l'esterno che mi illumina, l'esterno mi sollecita, mi mette la pulce, mi capisci? L'esterno, capisci, mi dice ma c'è qualcosa da capire, ma fino a che non capiamo quel che avviene dentro di noi nei riguardi di Dio, tutto l'esterno non è illuminato, mi capisci? Non può essere illuminato, è l'interno che, capisci? Per cui se la luce che in te è tenebrosa, quanto grandi saranno le tenebre esterne, capisci? Ecco, Franco.
E se non la figlia non è glorificato, non può venire
da nessuno. Andiamo a te, Orlando.
Sì, se noi non capiamo, non teniamo sempre presente che Dio è un pensiero affidato ai nostri pensieri, e poi soprattutto essere convinti, bisogna essere convinti che proprio è possibile arrivare a conoscere. Perché personalmente sono condizionato dal fatto che la possibilità di conoscenza vera e propria, comunque per grazia di Dio, può avvenire solo dopo la morte fisica, no?
No.
Lo so che mille volte che si dice che non è così, però condizionalmente è quello.
Ah, non basta. Sei convinto? Tu sei convinto che la conoscenza diventa tanto?
Dubiti? No, sono convinto, come dire, razionalmente sono convinto, perché...
La verità, tu vuoi che la verità, dico, ma guarda, se tu esci fuori da quella porta trovi la verità, tu capisci che la pazienza non funziona mica, no?
Certo.
Ora, la vostra morte fisica, come uscire da quella porta? Dico, ma dico, io muoio fisicamente la verità, no, scusami. La verità si trova solo conoscendola, soltanto conoscendola, capisci?
Non facendo
un salto, capisci, un passaggio, un salto da un ambiente all'altro. La morte è un salto da un ambiente all'altro.
Ma non ho capito, però se
Noi allora non, al momento della morte fisica non abbiamo compreso, siamo dannati.
Resti escluso?
Anche il parmi degli eufemismi, cioè, siamo dannati o no?
C'è il purgatorio.
Sei qui adesso che mi dicono che c'è il purgatorio. Se metti, se metti Dio prima di tutto. Tu prima di morire devi aver messo Dio prima di tutto. Questo è un pensiero. Ma devi aver messo... Siccome tu non puoi pensare a contemplare due cose, almeno nel punto della morte pensa a Dio. Se tu pensi a Dio vuol dire che hai messo Dio prima di tutto. Quello ti salva. Se il purgatorio, se quello che tu vuoi, quello ti salva. Ma devi avere il pensiero di Dio, mi capisci?
Non capisco.
Tu non puoi pensare a contemplare due cose. Quando tu pensi a una cosa, la privilegi. Privilegi perché la metti prima di tutto. Dio prima di tutto. Allora, se tu metti Dio prima di tutto, cioè pensi Dio, Dio non ha nessuna difficoltà a ricostruire mille universi. Stai tranquillo, non ha nessuna difficoltà. Mi capisci? Ma se tu prima di tutto hai pensato io, lì è impossibile, eh? Bruno?
Dio è il principio di tutto, quindi il principio del nostro pensiero. Il pensiero in sé è...
Il pensiero è la possibilità di guardare le cose dal punto di vista di un altro.
Il pensiero è guardare le cose dal
punto. La possibilità di guardare le cose dal punto di vista di un altro.
Questo è il pensiero. Cristo che guarda, conosce se stesso nel Padre.
Certo,
se
stesso, ma anche, nel Padre. Anche per noi. Dio ha dato noi il pensiero, ha dato noi la possibilità di guardare le cose dal punto di vista di un altro. Io posso guardare le cose dal punto di vista di un cane, col pensiero. Posso mettersi male, ma certamente posso mettermi un cane. E tu capisci che pensando, che... guardando dal punto di vista di un altro, tu diventi, mi capisci?
Un giorno hai detto che pensare vuol dire collegare.
Certo.
Quindi collegarsi a punto
di... Sì, ma tu ti colleghi in quanto guardi dal punto di vista dell'altro, dal punto di vista di...
Il padre guarda dal punto di vista del figlio.
No, il padre guarda dal punto di vista di se stesso, lui è l'essere assoluto, l'essere assoluto, conosce se stesso, ha in sé la ragione di sé, quindi genera il pensiero di sé. Quindi abbiamo qui... principio della generazione, il principio della creazione stessa, per cui non è condizionato. Quando tu non sei condizionato da niente, tu hai la possibilità di comunicarti stesso in tutto. Tu lo capisci questo?
Sì.
Se tu non sei condizionato da niente, tu hai la possibilità di manifestare, di comunicare te stesso a tutto e a tutti. A tutto e a tutti. Dio, vero? E questo è assoluto, non è condizionato assoluto, sì. Quindi non è condizionato da niente, ha la possibilità di comunicare se stesso a tutto e a tutti. Quindi la possibilità di generare, la possibilità di creare. E questa è la caratteristica dell'essere assoluto, mi capisci? Se noi non possiamo comunicarci, se noi usiamo tante parole, parole ma diciamo niente, perché siamo condizionati. Il condizionamento mi crea, capisci? Impossibilità di comunicare. Ma dove non c'è il condizionamento c'è la comunicazione. Noi persone non siamo infiniti, mi capisci? Come persone, capisci? Non siamo noi, noi siamo noi che ci limitiamo al corpo, ci condizioniamo il corpo e poi ci impediamo a quello. Ma di per sé la persona è un infinito, più infinito dell'universo stesso, mi capisci?
Ma questa persona infinita, l'uomo tende nella loro a manifestare se stesso.
Eh sì, e lì c'è il rischio dell'orgoglio, dell'io, mi capisci? Perché tende a diventare il nostro io, tende, capisci, ad essere il centro di tutto. Appunto per questo, perché siamo persone. Giovanni.
Dio vuole che noi capiamo come lui mette in noi il suo pensiero.
Se ce lo dice perché vuole capire, altrimenti non ce lo direbbe. Nessuno glielo fa dire. Se lo dice è perché... vuole che noi capiamo e ci dà la possibilità di capire.
Però solo da lui. Solo
da lui, sì, perché la luce viene da lui, la luce viene dal principio. Capisci? Allora.
Colui che ama vive solo ed esclusivamente nel pensiero di colui che ama.
Certo. Infatti la sofferenza è lontananza perché? Perché tu col pensiero sei nell'altro e dell'altro non puoi vedere le cose come le vede l'altro perché si allontana e soffri. Soffri perché non vede le cose come vede l'altro. Perché si vuole essere vicini? Perché essendo vicini perlomeno hai più possibilità di vedere le cose, l'ambiente dell'altro è il tuo ambiente. Ma è evidente perché tu vivi nell'altro. Te non senti mica sofferenza.
Quando Dio dopo la creazione, Dio aveva già creato io, l'uomo anche, quando si è riposato, non aveva previsto che l'io dell'uomo potesse scollegarsi per riferire a Dio.
Perché dici questo?
Ma perché... Cioè, mi sembra che poi tutto...
Allora Dio avrebbe avuto una sorpresa. Avrebbe avuto una sorpresa?
Ma non lo so, è una domanda.
No. Dio non, tutte le cose qui sono contemplate, sono previste e sono necessarie. Altro che? Certamente. Si capisce. C'è la possibilità. Si capisce. La possibilità di qual è la condizione essenziale perché l'uomo possa essere persona. La condizione per poter giungere alla conoscenza. soltanto se tu hai la possibilità di rifiutare una cosa, puoi cominciare a capire cos'è quella cosa, dato che non siamo intelligenti. Soltanto se hai la possibilità di perdere una cosa, tu hai la possibilità di capire l'importanza della cosa. Ora, non necessariamente noi siamo intelligenti, mi capisci? Dio ci ha fatto intelligenti, non necessariamente, perché la nostra intelligenza è in Dio, Dio. Però, collegare con Dio non è un fatto meccanico che avvenga automaticamente, mi capisci? Perché è la partecipazione nostra. E questo vuol dire che noi possiamo non essere intelligenti. Dio, allora, contemplato la possibilità che noi non siamo intelligenti, perché non siamo delle rotelle che collegano automaticamente con Lui le cose, e Lui è il centro luce, c'è l'intelligenza, ecco, prevedendo questo fatto, ovvero ha posto le condizioni affinché sia data la possibilità di capire, nella nostra non intelligenza, di capire il valore che Lui ha per noi, il valore che Lui è per noi.
Quindi tutta questa creazione che ha il fine di portarci poi ad essere generati, cioè questa consapevolezza, no? Cioè da una parte è una cosa meravigliosa, ma dall'altra parte è una grossa responsabilità.
Laddove non c'è responsabilità, mi capisci, non ci può essere. Non ci può essere partecipazione, capisci? Se tu non ti assumi la responsabilità di una cosa, tu non puoi partecipare a quella cosa lì. La cosa ti viene messa nelle mani, mi capisci, affidata a te, perché questa è la condizione essenziale, perché tu possa essere fatta consapevole della cosa stessa, capisci?
Non ci sarà più passato, non ci sarà più futuro, ma presente in eterno.
Sì, un presente eterno, con Dio tutto è presente. Anche tutto il passato è recuperato tutto il presente. Anche tutto il passato, quello che per te è passato, è recuperato tutto in presente.
E il futuro diventa una sorpresa.
E il futuro è una presenza, anche il futuro è presenza. Novità. Tutto è presente.
Mm? Novità.
Sì, va.
Ma restare in questo interrogativo, come Dio ha posto, unito il suo pensiero al nostro
Dio? Sì, certo. È l'interrogativo di questa sera, capisci? Quello di questa sera. Per cui, come dico, siamo passati dal come, visto come incarnazione, mandato nel mondo, mi capisci? Ancelati arrivati nell'uomo, che poi arriva poi dopo, così anch'io mando per ognuno di noi, mi capisci? Nell'uomo.
Dio non rifiuta nessuno la sua luce.
Ah, poi credo, certamente. E cercate per quello.
Quindi questo come il Padre ha mandato me nel mondo, Gesù me lo dice stasera, e questa parte
se lo dice perché ti vita, quindi
nel Padre riportarla, perché tutto quello che mi arriva è da riportare per averla nuova, per
ricevere la nuova, cioè illuminata il significato viene solo dal Padre, il significato viene solo dal Padre.
Scusate. Noi siamo da sempre, che è tutto un elemento di Dio, no? Che l'universo è stato fatto tutto per noi. Allora chiediamo, come poteva Dio non mettere una scintilla di sé in noi, visto che ci ha fatti, che ci ha voluti?
Certo. Certo.
Sì. Siccome tutto è Dio.
No, tutto non è Dio.
Sì, tutto, voglio dire, in...
No, un momento. Allora, no, perché il concetto è ambiguo.
Sì, vabbè,
tutto è Dio, quando io dico. Quando io dico ad una persona, per me sei tutto, no. Allora quel tutto lì è Dio, mi capisci?
No, no.
Vabbè, vabbè. Ma tutto non è Dio.
Allora, Dio in tutto quello che fa non fa altro che pensare a se stesso. E pensando a se stesso genera in noi suo figlio.
Maria dice, l'anima mia magnifica il Signore.
Piruccio.
Il giorno in cui Dio ci farà capire come Lui ha messo suo figlio in noi, ci farà scoprire come siamo fatti da
Dio. Ti vedrò sorridere.
Per scoprire il tu.
Eh?
Ci farà capire che il nostro io è fatto da un
tu. Da un tu, sì.
Cioè, dall'essere. Certo. Lui, il figlio è l'essere del nostro pensiero.
Certo. Arrivederci.
Sabato 6 febbraio 1993, presso casa di preghiera.